Ce l'abbiamo Dario Canovi, eccoci, avvocato, buonasera.
Buonasera.
Stavamo parlando del mercato della Juventus, siamo partiti affrontando il rinnovo di Locatelli che sembra ormai a un passo, un giocatore che insomma spesso è stato un po' criticato, forse ci si aspettava troppo all'inizio, però sta diventando prezioso per il centrocampo bianconero, no?
Sì, io credo che quelle critiche fossero abbastanza ingiuste, onestamente.
Sì.
Penso che sia un giocatore più che valido.
Poi tatticamente mi pare che si sta completando, sta giocando sia in regia che da mezzala con discreta facilità, no?
Ma è un giocatore che a mio avviso tatticamente è molto intelligente, è sempre stato già ai tempi delle sue prime partite, per cui io penso che poi con Allegri tatticamente si impara.
Assolutamente, assolutamente. Invece le volevo chiedere di Rabiot, se ci saranno margini per proseguire, secondo lei si leggono cifre di richieste per quanto riguarda il rinnovo sull'ingaggio, diciamo importanti, è così, oppure magari Rabiot, essendosi anche ritrovato un po' nella sua carriera, avendola rilanciata nella Juventus, potrà pensare di restare?
Conoscendo la madre, credo di conoscerla, non personalmente, ma di conoscerla abbastanza bene, avendo vissuto quando Thiago Motta era a Juventus tutto il periodo,
esatto,
di Rabiot, mi sembra onestamente molto difficile
che possa restare.
Io penso che non tanto per quello che riguarda l'ingaggio, che sicuramente vorrà un ingaggio importante, ma soprattutto per quello che ci vuole per la cifra per l'eventuale rinnovo.
Beh, però è un peccato per la Juve sicuramente, ma forse anche per il giocatore, no? Perché voglio dire, nel momento in cui ha trovato continuità in un club, però vabbè.
Onestamente, conoscendolo abbastanza bene, tra l'altro il suo grande estimatore era proprio Thiago Motta.
Sì.
Io ho sempre reputato Rabiot un giocatore importante, un giocatore al di sopra della media, anche quando in Italia è stato molto criticato. E onestamente non capivo neanche perché. Perché è un giocatore con certe caratteristiche, per quelle caratteristiche va sfruttato. Credo che finalmente con Allegri sia sfruttato per quelle che sono le sue qualità, ed è un giocatore sicuramente adatto, molto adatto alla Premier League, per cui ho l'impressione che lì vada a finire.
In Premier League, sì, perché insomma anche quel passo e quel cambio di passo importante, quella corsa, anche senza palla, gli inserimenti, insomma, il giocatore sì, anche da Premier effettivamente, con quei ritmi lì di calcio. Ha citato Thiago Motta, siamo sulla Juve, però insomma una parentesi se la merita, perché nelle ultime 6 gare ufficiali, 5 vittorie, ha cambiato sicuramente il Bologna. Ieri abbiamo avuto i club, i tifosi del Bologna, che sono molto contenti di questo cambio di passo.
Ma sai, io
dice di parte, di parte.
L'osso se il vino è buono.
Esatto.
Io ho sempre sostenuto, ma tenga presente che quando Thiago giocava ancora, io dicevo che speravo di campare abbastanza per vederlo arrivare dove io penso che possa arrivare. Io sono convinto che in tempi abbastanza brevi Thiago Motta sarà nei primi 4-5 allenatori del mondo. E di questo sono profondamente convinto. E quel miracolo che ha fatto l'anno scorso alla Spezia, perché di un miracolo si trattò e non di altro, e quello che sta facendo a Bologna credo che sia una dimostrazione. Ma basta leggere l'intervista che ha fatto 3-4 giorni fa Ulivieri sul Corriere dello Sport.
Sì, no, ma veramente sì,
ha parlato di Thiago come uno dei suoi migliori, non per nulla è arrivato primo in quel corso lì. C'erano fior di allenatori, quindi c'era anche Pirlo tra gli altri.
È evidente che sia bravissimo, insomma, nelle soluzioni in campo, ha spostato alcuni giocatori, ha ricreato, diciamo, proprio un assetto sul terreno di gioco importante. Come allenatore, come approccio, diciamo, come persona, ecco, da questo punto di vista, come approccio con i calciatori, qual è la sua peculiarità?
Di essere molto sincero, molto onesto. Lui è molto chiaro con i suoi giocatori. Chi pensa di andare in una squadra di Thiago pretendendo di avere il posto assicurato è meglio che non ci vada. È un giocatore che, ma io l'ho visto, le racconto un episodio.
Sì.
Lui cominciò a allenare diciamo la primavera del Paris Saint Germain, ce l'aveva da un mese, cominciarono veramente a fine agosto. A metà settembre fanno la Champions League anche nella primavera, giocò contro il Liverpool dopo pochi minuti, dopo mezz'ora stavano 3-0 sotto il Paris Saint-Germain. Finì 5-2 e tra l'altro Thiago aveva una squadra di 2 anni più giovane di quella del Liverpool, perché nel lui giocavano nel 2002-2003.
Giocavano sotto età, insomma.
E il Liverpool c'aveva dei 2,99 in campo. Comunque, al partito di ritorno, a mese di novembre, vinse 3-0.
Ah, ecco. Quindi...
Questo per dire, e di quegli 11 giocatori, molti, uno è al Milan, ma uno è al Paris, uno è al Bayern, insomma, sono giocatori che stanno arrivando. Uno è Caliguendo, tanto per dire alcuni dei nomi di quella squadra, e molti di loro gli cambiò la posizione, un po' come ha fatto l'anno scorso a Spezia, sta facendo adesso
col Bologna, con Medelle, con Medelle e compagni. Certo, no, ma infatti è uno che legge molto bene poi le situazioni, le caratteristiche dei giocatori, ed è chiaro che è un allenatore intelligente. Per il Bologna ci voleva, perché poi c'è un grande direttore sportivo e le basi ci sono, c'è una grande città, insomma, che chiaramente merita di poter avere delle ambizioni. Tornando invece alla Juve, si continua a parlare, ma da una vita, insomma, di Milinkovic. È chiaro, nel 2024 arriva la scadenza di contratto, sarà una cosa che potrebbe avvenire già a gennaio, è tutto rimandato all'estate, potrebbe non avvenire perché magari rinnova con la Lazio. Qual è la sua sensazione?
Ma non credo che avvenga a gennaio, perché non credo che lo Tito possa lasciare andare Milinkovic-Savic,
soprattutto con Sarri che vuole cercare di perseguire un certo obiettivo, insomma.
Ho l'impressione che il giorno dopo potrebbero arrivare le dimissioni di Sarri. Ma a parte questo, è chiaro che io considero Milinkovic-Savic uno dei più grandi centrocampisti al mondo, non solo in Europa. Proprio per me è incomprensibile che non sia già, non che la Lazio non sia un'ottima squadra, una grande squadra, ma una delle grandissime squadre, tipo il Manchester, per esempio.
Sì, perché io onestamente vedo delle cifre per alcuni giocatori che sono, diciamo, incredibili, no? Poi magari si legge sui giornali, lo Tito chiede 100 milioni, ma quanto dovrebbe chiedere per Milinkovic? Ma perché tanto? Io non lo so, cioè a leggere...
Considerando quelli che sono stati pagati certi difensori,
bravissimo, bravo. No, ma infatti, io proprio quello dico: in Inghilterra prendono i difensori a 80-90 milioni di euro. I centrali, cioè Milinkovic, dice quanto vale? 150 minimo.
Ma era quello che chiedeva 2 anni fa, esatto. Lo Tito, esatto. Per cui non sarà facile, perché Lo Tito, bene o male, sa che cosa ha in mano. E non credo che quest'anno mancheranno le richieste per Milinkovic-Savic da parte di anche dei grandi club inglesi. È chiaro che quando intervengono i grandi club inglesi è dura per una società italiana, sia pure essa si chiami Juventus.
No, vabbè, questo è chiaro. Però diciamo, in estate sarà fatta evidentemente una riflessione.
Però se riuscisse il colpo a Juventus, sarebbe il giocatore ideale per Bianconeri.
Tra l'altro, ecco, sta facendo giocare i giovani Allegri, soprattutto per l'emergenza, per gli infortuni eccetera. C'è adesso chi parla di un Paredes un po' sopravvalutato, non sta, diciamo...
Non io, perché io non l'ho mai sopravvalutato. Io ho sempre detto che Paredes è un discreto giocatore.
Infatti.
E la dimostrazione, guardi, non più tardi di stamattina, prima della partita contro l'Arabia Saudita, parlando con mio figlio, parlavamo così di chi era favorito. Io ho detto: io non vedo tra favoriti l'Argentina, perché per me non ha un grande centrocampo, e per vincere un mondiale ci vuole un grande centrocampo.
È vero.
Ma se noi andiamo a vedere quelle che sono state le presenze, non le partite, perché c'è una bella differenza tra entrare al 70esimo e giocare 70 minuti iniziali,
Certo.
Di Paredes nelle tre stagioni, due stagioni e mezzo, stato a due stagioni e mezzo,
al
Paris Saint-Germain mi pare che siano state 70. E tenendo presente che Paris Saint-Germain gioca ogni anno una sessantina di partite, tra coppe varie, le due coppe francesi, il campionato, la Champions League, eccetera, insomma, forse più di 60. Allora ci sarà un motivo, non credo che tutti gli allenatori che hanno avuto Paredes fossero degli imbecilli, erano gli allenatori che poi hanno vinto Champions League, Europa Cup e così via, insomma,
certo,
no?
È chiaro.
Eppure non giocava, o giocava, non era il titolare, insomma. E non è che avesse di fronte dei mostri sacri a parte da Ratti, per cui una motivazione ci doveva essere, e c'era.
È chiaro.
Buon giocatore, punto.
Bisognerebbe guardare lo storico, che poi non è che ci vuole tanto. Certe volte ci sono degli acquisti, magari c'è un giocatore che, ne so, per dire, facendo un esempio, che si infortuna tutti gli anni, e magari c'è una squadra che lo prende e pretende che non si infortuni, per dire, no?
Stiamo parlando di De Maria.
No, era generico.
No,
però
io sto parlando invece.
Ecco,
di
appunto, no, va bene, però la mia era generica. Però.
De Maria è un giocatore che a me piace molto, però è un altro di quei giocatori che a mio avviso è sopravvalutato, non per quello che è la sua classe indiscutibile,
ma per il suo rendimento, la continuità fisica, certo, è chiaro.
Cioè, è un giocatore che ogni anno ha una serie di infortuni notevolissime che è discontinuo non solo nella stagione, è discontinuo persino nella stessa partita. Cioè, se noi andiamo a vedere De Maria è capace di grandi colpi, poi però sparisce per un lungo tempo della partita. E questo, secondo me, è uno dei motivi per cui l'Argentina perde con l'Arabia Saudita.
È chiaro, assolutamente. Le volevo chiedere, prima di salutarla, di ringraziarla, sempre, sempre interessante, sul Mondiale, una sua opinione. Intanto su questo inizio, e poi sul fatto che, cadendo così in maniera anomala in questo periodo qui, no, non dovrebbe rappresentare la solita vetrina per il calciomercato come lo è di solito quando è in estate, perché in estate il mercato è più lungo e le società investono, ovviamente i campionati sono finiti, c'è più movimentazione. Ecco, è una vetrina che secondo lei produrrà dei frutti in chiave mercato di gennaio oppure no?
Qualcuno sicuramente creerà un'occasione per il calciomercato invernale, ma soprattutto sarà una grande vetrina per il calcio estivo, per il calciomercato estivo.
Ecco.
Su questo non ho dubbi. Cioè, partiamo dal presupposto che rispetto agli altri campionati trovo folle che si giochi un mondiale a novembre, ma insomma questo sappiamo quali sono i motivi,
certo,
che l'hanno portato la FIFA a decidere un campionato al mondo a novembre. Però voglio dire, quello che sarà straordinario è vedere che cosa succederà dopo. E l'altra cosa è che sicuramente in questo momento i giocatori rispetto ai mondiali che si disputano in estate sono molto più in forma, sono fisicamente molto più vigorosi di
certo
quanto non siano a giugno.
Sì,
perché a giugno sono alla fine di una lunga stagione, adesso sono
nel
pieno,
pieno
delle loro forze. Cioè, quando è finito il periodo, diciamo, i primi due mesi di solito dei campionati sono abbastanza anomali, nel senso che non, però di solito il vero, i campionati cominciano a novembre da un punto di vista del
cioè,
gioco
come intensità,
e quest'anno abbiamo i mondiali, per cui vedremo i giocatori nel pieno delle loro forze, perciò ancora di più sarà utile per il club per studiare le mosse per il mercato estivo.
Sì, poi bisognerà vedere, come dice lei, come riattaccheranno la spina, ma anche quelli che non hanno giocato il mondiale, perché poi sono giocatori che per 50 giorni non faranno partite ufficiali.
Ah, ma io mi aspetto, sono curiosissimo, onestamente sono veramente curioso di capire che cosa succederà da gennaio in poi, perché non è neanche da dire che questo si possa considerare come i due campionati che si svolgono nella stessa stagione in Argentina.
No, beh, certo.
perché lì si fanno, sono uno dopo l'altro. Qui c'è un'interruzione di 2 mesi.
Certo.
È vero che i giocatori continuano, parte dei giocatori che giocano nei campionati continuano a giocare, a prepararsi, ma molti sono in questo momento in vacanza e dovranno ricominciare la preparazione. Perciò questo potrà portare a delle sorprese, a mio avviso, potrebbe portare delle sorprese, alle grandi sorprese nei vari campionati nazionali.
Sì, in questi ultimi anni, certo che fra Covid e mondiale adesso a novembre, il ruolo più difficile nel calcio mi sa che ce l'hanno i preparatori, perché non hanno proprio parametri per poter lavorare, diciamo, secondo le regole, insomma.
Ah, secondo me quello che stanno facendo adesso molti preparatori è praticamente di riprendere la preparazione estiva.
Estiva, uguale, sì, più o meno, perché sì, perché infatti ci sono le amichevoli, vabbè, sì.
Molti allenatori hanno lasciato liberi i giocatori per 15-20 giorni.
Esatto, esatto.
Come una vacanza.
Come succede a giugno solitamente, no?
Per cui indubbiamente è riprendere una preparazione estiva, come rifare una preparazione estiva. Però la cosa incredibile è che per molti sarà fare una preparazione estiva, ma che vengono con giocatori che invece possono venire da un campionato del mondo che può aver portato conseguenze. Non dico di traumi.
La cosa difficile è allineare infatti tutta la rosa, poi perché
i due tipi di certo. Allora ci sono squadre dove chi è partito per i mondiali sono pochi, ma ci sono squadre dove
La Juve mi pare ne ha 11-12, quindi insomma
gran parte della rosa è partita.
Poi bisogna vedere che ci sono quelli che fanno 3 partite e tornano a casa, quelli che magari arrivano quasi fino in fondo e stanno stanno un mese fuori e lo stress
Difatti sarà credo che tutti quanti noi siamo curiosi di vedere cosa succederà. Io dicevo, se fosse un campionato normale direi il Napoli ha già vinto lo scudetto, perché con vantaggio, per come sta giocando, che i napoletani facciano tutti gli scongiuri che vogliono, però in questo momento io non me la sento di dire che il Napoli ha vinto lo scudetto dopo quello che se si riprende tra 2 mesi.
Però se riprende bene e supera Inter e Juventus a quel punto, no?
Il mese di gennaio sarà
la curiosità decisivo. È sul mese di gennaio, in effetti, per
il
capire.
Mese di gennaio sarà decisivo, a mio avviso.
Assolutamente, assolutamente. Avvocato, grazie per essere grazie stato con noi. Buona serata, grazie.
Buona serata a voi.
Grazie a Dario Canovi, linea alla regia, restate su TMV Radio.